Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Dopo questa vita ci toccherà dunque risvegliarci un giorno qui, tra il terribile strepito di trombe e clarini. Perdonami, Dio, ma preferisco pensare che il principio della nostra resurrezione e di tutti i defunti verrà annunciato dal semplice canto di un gallo. Allora rimarremo stesi ancora un momento. La prima ad alzarsi sarà la mamma. La sentiremo accendere silenziosamente l'acqua sul fuoco e prendere senza far rumore, dalla credenza, il macinino del caffè. Saremo di nuovo a casa.
Si intitola Resurrezione, questa poesia del poeta praghese Vladimir Holan, che ci riconduce al sublime della quotidianità e non al roboante strepito di trombe e clarini. È una poesia citata nel volume La resistenza intima del filosofo catalano Josep Maria Esquirol, che sarà il nostro ospite di oggi. Resistenza alla disgregazione, alla mancanza di senso, alle derive dell'attualità, e intima nel senso di prossima alla fragilità dell'altro, prossima come gli affetti domestici, come il linguaggio che accoglie e cura. Un'altra splendida poesia che Esquirol cita è la nona delle Elegie duinesi di Rilke, dove il poeta invita, in un ipotetico dialogo con un angelo, a raccontargli, cito, le cose naturali. Esquirol commenta così questo passo. Ecco la chiave, raccontagli le cose naturali. Ogni tanto dovremmo sdoppiarci e indossare i panni dell'angelo che ascolta e guarda, come fosse la prima volta, la semplicità della nostra vita quotidiana mostrata a dito e narrata da noi stessi. Evitiamo di cercare costantemente l'eccezionalità, stupiamoci delle cose semplici ed elementari e impariamo ad apprezzarle, perché da un certo punto di vista rappresentano quanto di più sublime ci sia. Dopo la resistenza intima, che ha per sottotitolo Saggio su una filosofia della prossimità, ora è uscito, sempre da Vita e Pensiero, La penultima bontà. È interessante la scelta dei termini nel linguaggio di Esquirol, sempre tesa a evitare le sterili astrazioni di tanto linguaggio filosofico. Bontà, infatti, non è un termine abitualmente usato dai filosofi, che preferiscono il più astratto bene. Il mondo umano si regge sulla bontà, scrive Esquirol, in pagine di riflessioni tutt'altro che ingenue, ma raffinate, profonde, attente però alla concretezza nel dialogo con i pensieri degli altri filosofi. Sono riflessioni le sue che davvero ci possono offrire un riparo, perché ci ricordano che ciò che salva il mondo non sono i roboanti squilli di tromba, ma la bontà quotidiana degli uomini e delle donne comuni. Josep Maria Esquirol insegna filosofia all'Università di Barcellona, dove dirige anche Aporia, gruppo di ricerca sulla filosofia contemporanea, l'etica e la politica, temi cui ha dedicato diverse pubblicazioni. In italiano sono usciti dall'editore Vita e Pensiero i saggi La resistenza intima e La penultima bontà. Lo abbiamo incontrato in occasione del suo viaggio in Italia per partecipare al Festival della Dignità Umana a Novara e al Festival della Spiritualità a Torino. Josep Maria Esquirol, chi è per lei il resistente?
Per me il resistente è una figura molto vicina al carattere fondamentale dell'umano, perché mi pare che la vita umana è una vita al scoperto, diciamo all'intemperie. Questo è il motivo per il quale il gesto, l'azione umana fondamentale è di resistere, diciamo che resistere è una forma di proteggere noi stessi contro quello che ci fa male.
Quindi quello che ci fa male, leggendo il suo libro, La resistenza intima, quello che lei ha chiamato le intemperie, può essere per esempio l'abisso che noi abbiamo dentro di noi o quella che lei chiama la disgregazione?
Diciamo che ci sono delle diverse dimensioni dell'intemperie. Una dimensione è quella relativa alla situazione fondamentale. Per esempio, il tempo, una dimensione del tempo, non tutte, ma senza dubbio una dimensione del tempo, è quella che ci fa male, perché ci erosiona, ci porta verso la morte. Questo è il tempo, l'invecchiamento. Questa è una forza, diciamo, ontologica, ma per altra parte ci sono delle forze disgregatorie che hanno un carattere sociale, per esempio il consumismo. Questo non è naturale, ma ci fa male perché ci porta a un mondo impersonale, a un mondo omogeneo.
Quindi per resistere, per esempio, a questo che lei ha chiamato appunto la forza disgregatrice del consumismo, può essere molto preziosa una filosofia della prossimità.
Io credo di sì, perché la forma meglio per resistere non è i discorsi, diciamo, generalistici, non è l'astrazione, è piuttosto quello più vicino, più concreto e che ha più vita, diciamo, i vincoli con gli altri, la materialità delle cose quotidiane, ma anche l'esperienza delle cose lontane, perché non è soltanto vicino, non significa quello che è vicino a me in questo momento. Il cielo, per esempio, il cielo blu, è anche vicino. Perché? Perché è un'esperienza che io faccio ogni giorno. Mi accompagna come mi accompagnano i miei figli o la mia moglie. Questa compagnia del cielo e di altri è la prossimità.
Il termine che lei rivaluta nel suo libro è quotidianità. Infatti diceva: il cielo mi accompagna ogni giorno come una sorta di quotidianità non grigia, non banale, non meschina o da sottovalutare, ma una quotidianità appunto fatta anche di tavolo, cibo condiviso, relazioni, casa come riparo e appunto il cielo, anche cose di questo tipo. Quindi il termine quotidianità colpisce molto nel suo libro, è un termine che torna in modo alto, valorizzato.
Diciamo che si può fare in qualche occasione una riflessione sulla vita che è allo stesso tempo un dialogo con il pensiero contemporaneo. Per me quello più urgente, più fondamentale, è questa riflessione sulla vita. Ma se complementariamente si può fare questo dialogo, lo faccio. Adesso, cosa passa? In la filosofia contemporanea, in una parte importante della filosofia contemporanea, soprattutto esistenzialista, si è fatto un trattamento un po' negativo della quotidianità, perché si è vincolato quotidianità con una vita superficiale, una vita banale. E io credo che questa vincolazione non è evidente. Perché? Perché quotidiano significa soprattutto ogni giorno, quello relativo al giorno, al dia. E dia è precisamente questo, dia è precisamente il movimento del sole nella cupola celeste e le azioni umane che accompagnano questo movimento. Che cosa banale ha questo movimento? Io non lo vedo, io credo che al contrario c'è qui una profondità molto notevole e per questo motivo ho fatto, diciamo, questa rivendicazione un po' inusuale, un po' speciale della quotidianità.
Ho trovato molto interessante la parte del suo libro La resistenza intima in cui, parlando di nichilismo e dialogando con molti filosofi come Nietzsche, come Heidegger,
Lei sottolinei l'origine del termine nichilismo, che deriva da nihil, latino, e dal latino arcaico nihilum, cioè senza filo. È come se il nichilismo volesse dire essere senza filo, avere smarrito una relazione. Ecco quindi che lei scrive: per resistere al nichilismo si dovrà difendere la differenza, perché un filo, una relazione, si stabilisce tra due elementi diversi, tra due cose tra loro diverse. Nessuna relazione è possibile, infatti, se tutto è uguale.
Sì, perché questo è anche una cosa, diciamo, molto propria della vita normale, della vita quotidiana, che quello che ci orienta sono le relazioni con le cose, la relazione con la mia casa, il mio paese, la relazione con i miei alunni nella facoltà. Queste relazioni mi danno un senso. Qualche volta si parla di il senso della vita in singolo, e questo porta qualche problema. Invece, se la parola senso si dice in plurale, si vede come ci sono molte cose che hanno senso. Ha senso parlare bene con gli altri, ha senso avere cura delle cose che uno prepara nelle sue lezioni nella facoltà, ha senso vedere e contemplare, diciamo, l'orizzonte la sera. Tutto questo tipo di cose hanno senso perché ci sono relazioni, non è un solipsismo, diciamo. Io sto bene quando sto vincolato, quando partecipo delle relazioni umane o con, diciamo, le istituzioni, ma relazioni concrete, non astratte.
Quindi il soggetto in fondo non esiste di per sé, ma è sempre in relazione all'altro, alla fragilità dell'altro in un certo senso, perché anche lei sottolinea molto la fragilità di ogni nostro giorno, la fragilità di ogni essere umano.
Diciamo che questo è un altro concetto importante per me. Io faccio questa distinzione. Per una parte parlo della situazione umana, situazione o condizione umana, e qui ho scelto il concetto o l'immagine della intemperie per caratterizzare questa situazione o questa condizione umana. Per altra parte parlo dell'essenza della vita umana e mi domando: qual è l'essenza, quello più fondamentale della vita umana da noi? Qual è il fondamento dell'umano? E qui rispondo che è la capacità di essere colpito. Per me quello più fondamentale da tutto è la capacità di essere colpito. Questa capacità di essere colpito si può nominare, si può dire de molte maniere, diciamo, con parole diverse. Sensibilità è una possibilità, vulnerabilità è un'altra, ma anche passività in un senso proprio, perché passività significa questo: essere capaci di essere ferito. Io come passivo posso essere ferito. È sempre lo stesso movimento. Qualcosa mi viene e mi colpisce molto profondamente, fino al cuore. Questa idea credo che espressa molto bene quello che è l'umano. L'umano è quel essere tan sensibile, tan vulnerabile, che anche quello che non è una cosa lo colpisce. Cioè, nella filosofia contemporanea si parla, per esempio, del niente, il nulla, il non essere. Com'è che l'umano è colpito per il niente? Perché è colpito per il niente? Per la sua estrema vulnerabilità. E per me questo è l'essenza della vita umana.
Quindi in questo caso essere colpiti dal niente, lei intende essere colpiti da questa voragine, dall'abisso del niente, in questo senso?
Ultimamente preferisco parlare delle ferite fondamentali. I filosofi esistenzialisti hanno parlato soprattutto di una ferita, la ferita del niente, la ferita della finitudine, la ferita della morte. Ma io credo che questa è una visione buona ma parziale, perché preferisco parlare di tre ferite fondamentali. Noi siamo quelli esseri straordinariamente sensibili, colpiti, feriti per tre cose che non sono cose, perché sono in certo modo infinite. Il niente o la morte, l'amore e la vita stessa. Io credo che si può fare una filosofia a partire da queste tre ferite.
Lei utilizza anche il termine giuntura. La metafora della giuntura è molto importante. La giuntura che unisce due limiti, due fragilità in un certo senso, è così?
Sì, la giuntura è un tipo di relazione, ma in questo caso non è la relazione o una vincolazione che io vedo, che io trovo, sino è la vincolazione che io posso fare. Diciamo che la giuntura è la giuntura poetica, nel senso della poiesi, è la giuntura che io come essere umano posso creare, io posso vedere e posso sperimentare la giuntura tra cielo e terra, tra giorno e notte. Questo io lo posso vedere e lo posso sperimentare, ma io posso anche creare delle giunture. Creare giunture significa creare amicizia, creare comunità, creare compagnia, e questo in un certo senso è poesia, perché cosa significa poesia? La giuntura delle parole, significa la buona giuntura delle parole. Noi possiamo giuntare non solo parole, ma anche persone, e questo anche è poesia in un certo senso.
A proposito delle parole, il linguaggio può essere un riparo, un buon uso del linguaggio?
Io credo che il linguaggio, soprattutto il linguaggio, diciamo, colloquiale, è il più ricco, perché è quello più vicino all'esperienza. E questo linguaggio, credo che in quello punto più essenziale, ha il carattere della cura, non so se si dice così in italiano, della cura o anche della protezione. Perché evidentemente con il linguaggio noi diciamo le cose. Il linguaggio anche è un intercambio, può essere un intercambio informativo, si parla della comunicazione, va bene. Ma credo che c'è un'area della comunicazione, forse, nella quale il linguaggio, la parola, è soprattutto una forma di proteggere gli altri e io stesso. Io credo che questo è quello più fondamentale. Quando io, per esempio, quando io dico una cosa a un amico mio, è soprattutto per avere cura da lui. Io le dico il mondo, ma quello prioritario non è la funzione enunciativa di dire il mondo, sino di avere cura da lui, no? È come quando una mamma gli dice al suo bambino: guarda, guarda cosa c'è lì, no? Guarda, guarda, cosa c'è lì? C'è una cosa, e le dice il nome della cosa. Ma questa funzione enunciativa è per cuidare il bambino, no? Io credo che questo è quello più essenziale del linguaggio. E si guarda ancora, molte volte di forma automatica, ma dietro l'automatismo della salutazione. Quando noi ci salutiamo, addio, arrivederci, come stai, sono espressioni che non cercano altre cose che avere una cura dell'altro, no? Se mettiamo attenzione nel saluto, uno può meravigliarsi un po', perché la domanda è: com'è che quando due persone si incontrano, si trovano, una dice all'altra: come stai? Come stai? È già una cura per gli altri. Non è una domanda, quando il saluto non è un solo automatismo, eh? Io credo che il saluto è un'espressione che rivela l'essenza del linguaggio.
È già un entrare in relazione, un saluto,
sì,
no? Con qualcuno.
Questo è sicuro. Ma la domanda è: qual tipo di relazione? Quando io ti dico arrivederci o ti dico addio, che tipo di relazione è questa? Addio significa che Dio ti protegga. Questo è quello che significa. Per questo dico, il saluto è la manifestazione che il linguaggio è cura. Questo è quello che credo.
Avevo ancora una domanda sulla penultima bontà, che è il suo testo più recente uscito in italiano. Questo penultima...
Qui ho fatto un titolo un po', forse un po' strano, ma ho intentato spiegarlo in uno dei capitoli dei libri. Penultimo è, in questo caso, equivalente a infinito, in senso che io parlo di un'azione umana che non hanno mai la possibilità della completudine, non si può finire e dire è completo, questo è impossibile, è, diciamo, è impossibile per il carattere intrinseco della stessa azione. Pertanto queste azioni sono infinite, sono in se stesse infinite. Quali sono queste azioni? Sono tre verbi, tre azioni: amare, vivere e pensare. Questa infiniteggia, alla fine, nel titolo ho preferito chiamarla penultimità. Diciamo che l'idea è che queste azioni sempre sono penultime e mai ultime in l'umano.
Però c'è anche il termine bontà, la penultima bontà, che è un termine inusuale per la filosofia.
Questo è anche per l'uso della parola bontà, è per andare dal più astratto al più concreto un'altra volta. In filosofia si è parlato moltissimo da Platone dal bene, è una parola molto profonda, il bene e il male. Mi piace la parola bene, ma mi piace ancora più la parola bontà, perché il bene ha ancora un carattere un po' astratto, mentre invece la bontà è sempre concreta, è una bontà di una persona, è la bontà di un'azione, sempre concreta. E io credo che nella situazione contemporanea il pensiero deve avvicinarsi alla concretezza, perché sennò si perde.
Abbiamo conversato con Josep Maria Esquirol, docente di filosofia all'Università di Barcellona e autore di due recenti saggi usciti in italiano dall'editore Vita e Pensiero e intitolati La resistenza intima e La penultima bontà. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per averci ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.